posto 18.
Sì, buonasera, sono Bigiogero. Posso avere una torretta qui a caserma di via Sassi, all'arma dei carabinieri?
Sì, cosa succede?
Praticamente stanno massacrando un ragazzo.
Ma in caserma?
Sì.
Ho capito. Vabbè, adesso lo mando,
Grazie.
Salve, salve.
Giovedì 27 giugno 2013 Scarceranda, Radio Onda Rossa e CSOA Forte Prenestino presentano
Una verità criminale, serata dedicata a Giuseppe Uva, massacrato in una caserma dei carabinieri il 14 giugno 2008 a Varese. Invece di indagare sulla sua morte avvenuta a poche ore dall'arresto, lo Stato incrimina la sorella e chi ha cercato di far luce su questo drammatico episodio.
Ore 21, cena evasiva. Ore 22, intervento di Giancarlo Castelli, giornalista e videomaker. Ore 22:30, proiezione di Nei secoli fedele, documentario di Adriano Chiarelli sul caso di Giuseppe Uva.
Giovedì 27 giugno,
CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle.
Odi il carcere, vieni a cena e dacci una mano a sostenere Scarceranda.
L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno.
Cena Scarceranda eccezionalmente per questo mese di giovedì.
Perché il carcere nuoce gravemente alla salute.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Mi corazón de tu porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, tan a mi corazón está sufriendo.
passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, che è proprio l'ora, l'ora di una delle tante conte, la conta giornaliera che si svolge nelle carceri dove appunto le guardie contano i detenuti. Oggi è mercoledì 26 di giugno e iniziamo questa trasmissione dandovi subito un'informazione che hanno battuto le agenzie poco fa, due ore fa circa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto pacchetto sulle carceri del ministro Cancellieri, pacchetto che qualcuno ha chiamato svuota carceri, che ne abbiamo parlato la volta scorsa e anche la volta precedente. C'era un po' la bozza di questo decreto, secondo alcuni dati non usciranno più di 2-3 mila persone, quindi non svuota assolutamente nulla, è abbastanza ridicolo. Tra l'altro nella stesura finale il ministro ha soltanto fatto una conferenza stampa in cui ha detto sostanzialmente che è basato sull'allargamento dell'accesso alle misure alternative per alcuni detenuti e nient'altro. Poi però il testo ufficiale non l'ha ancora diffuso alla stampa, quando avverrà, quindi ne parleremo dettagliatamente la prossima volta, e però ne parleremo anche a fine di questa trasmissione per vedere lo scontro, la diatriba che c'è stata tra alcuni componenti del Parlamento da una parte e dall'altra, perché questo provvedimento sulla carcere è capitato, guarda caso, in un momento in cui il signor Berlusconi è stato condannato a 7 anni. Allora qualcuno ha visto, questo provvedimento serve a lui a non far entrare in carcere, eppure alcune modifiche servivano invece a non fargli usufruire di questi benefici. Insomma, un'ira di Dio. La cosa sostanziale, ne parlevo, che è molto triste, amara e veramente squallida, ma di tutti i giornalisti che non hanno visto il problema che questo provvedimento, male o bene, male diciamo noi, però doveva essere fatto per affrontare il problema di 67.000-68.000 detenuti e detenute che stanno stipati nelle carceri strutture che ne reggerebbero a malapena 40.000, ma semplicemente intorno a una persona. Siamo tornati un po' all'epoca dei monarchi, quando il dibattito si svolgeva intorno a un principe, un marchese, un re, se dovesse essere, se fosse buono o cattivo, cioè tutto il resto della plebe non se ne cura nessuno. Siamo veramente in un degrado mai visto. Il giornalismo italiano è arrivato al punto più basso della sua storia, credo, sicuramente, e i politici altrettanto. Insomma, è un paese che andrebbe veramente rifatto, abbastanza spezzato, rotto, frantumato, fuso e rifatto da capo. Comunque ne parleremo un po' meglio. Volevamo invece iniziare questa puntata sul fatto che oggi è una giornata, diciamo, la cui dicitura è abbastanza importante, perlomeno è forte, è pesante, ossia la giornata internazionale contro la tortura. Prima proveremo a fare insieme tante considerazioni su questo dato. Uno, perché stabilire un giorno su 365 contro la tortura e non gli altri 364? Visto che parliamo di tortura, non è come la giornata del papà, la giornata della mamma, quella della zia, della nonna, oppure di altre baggianate varie, che serve così per ricordare qualcosa. La tortura è una cosa che dovrebbe ripugnare a ogni essere umano, se crede di essere tale, cioè un essere umano. E quindi non si può fare un giorno, si può fare casomai una battaglia, una campagna che inizia e fino a che non venga spazzata via dalla faccia della terra si continui. Invece si fa la giornata contro la tortura. Vabbè, noi prendiamo però l'occasione per parlare di questo tristissimo fatto. Intanto la cosa grave, più grave di quella che abbiamo detto ora, è che se le Nazioni Unite hanno ritenuto di fare, per richiamare l'attenzione soltanto, una giornata contro la tortura, richiamare l'attenzione dei governi, degli stati,
delle forze di polizia e anche della cosiddetta opinione pubblica, sempre più disattenta, sempre più imbesuita, sempre più, come dire, rimbambita, il termine esatto è questo, non riesce a vedere a un centimetro dal proprio ombelicolo quello che succede fuori. Quindi, per dare un po' una scossa, si è dovuto fare questo le Nazioni Unite, perché il problema della tortura, lungi da gradualmente sparire da questa terra, si sta invece incrementando, e quindi è un fatto gravissimo. Noi qui in Italia diciamo, abbiamo un osservatorio, nel senso, quello che succede qui da noi ci dice chiaramente che la tortura si sta accentuando spaventosamente. E allora proviamo a misurarci con due ragionamenti. Intanto vediamo prima, quando si affronta un problema grave, la prima cosa da fare è definire esattamente l'ambito del problema. Che cos'è la tortura? Perché su questo si chiacchierano, molti pensano, molti e molte, nella loro stupidità abbastanza ormai strutturata, cioè congenita, nel senso che gli è arrivata dalla cima dei capelli fino all'alluce del piede sinistro, pensano che la tortura sia quella roba fatta con medievale, no? Che hanno visto forse in qualche film o in qualche iconografia, la ruota, i supplizi, il fuoco, eccetera. In realtà la tortura era grave allora, ma è grave anche quella che si esercita oggi, anche perché la conoscenza scientifica del corpo umano ha permesso ai torturatori di avere più strumenti per infliggere quella devastazione del fisico e della psiche che permette appunto di esercitare tortura. Che cosa è la tortura? A questo punto, infatti, l'ONU ha dato una definizione. Prima di arrivare alla definizione vediamo un po' il percorso, abbastanza, che lo dice appunto Amnesty International, perché questa giornata è stata fatta su pressione, dopo aver fatto un libro bianco, quello del 2013, di Amnesty International, che ha chiamato, l'aveva fatto già nel 2012, aveva chiesto all'ONU di fare questa giornata come momento perlomeno per riflettere su questa drammatica usanza barbara, a dir poco, molto peggio chiaramente di barbara, comunque questa usanza che ancora gli stati esercitano nei confronti dei dissenzienti. Allora, sono 112 paesi che praticano la tortura nei confronti dei loro cittadini. Qui per tortura, intanto, bisogna, primo elemento definitivo, per definito, perché nelle guerre le porcherie, le cialtronerie, le violenze barbare si fanno in continuazione, e quelle si fanno verso i cosiddetti nemici, ma la tortura invece è qualcosa che lo Stato fa nei confronti del proprio cittadino, cioè nei confronti di quelle persone che dovrebbe trattare come cittadini, primo fatto. Quindi non è scusante, non c'è la scusante, è un nemico, è un invasore, no, nei confronti dei propri cittadini, primo punto. Secondo punto è che l'elemento centrale della tortura non è tanto l'inflizione di sofferenze fisiche e psichiche, oppure o fisiche o psichiche, con percosse, eccetera eccetera, ma è una tecnica di distruzione dell'identità della persona sottoposta a tortura. Distruzione che si avvale appunto di pressioni fisiche, sofferenze psichiche e fisiche imposte, e appunto abbattimento, annichilimento psichico. I meccanismi che presiedono alla tortura è questa presunzione che ha lo Stato di punire, intimidire, estorcere informazioni, far confessare. Ora, qui bisognerebbe rifare la storia, nessuno la sa, la storia reale dell'umanità non viene, non c'è una storia dell'umanità, ci stanno le storie catalogate, no? La storia, non so, dell'Europa contemporanea, moderna, antica, eccetera. La storia dell'umanità significa del rapporto tra potere e singolo o singola persona, e questa è una storia che andrebbe fatta da qualcuno. Molti hanno scritto, per esempio Hannah Arendt ha scritto molto su questo, Simone Weil e tante altre, però non c'è un vero filone di approfondimento di questo terreno. Invece bisognerebbe farlo, questo terreno. Si afferma da parte di tutti che lo Stato, ogni Stato ha il monopolio della violenza, e lì finisce la storia. Anche il monopolio della punizione, può punire, però poi la punizione è una parola di quelle omnicomprensiva, no? Come outing, come globalizzazione, come amichetto, queste parole inutili che dicono tutto e non dicono niente, servono soltanto a dare fiato, a far prendere fiato alla bocca senza dare contenuto reale al fatto. In realtà il punire è già una parola molto piena di altri significati, per esempio intimidire, che già è qualcosa di più, perché punire potrebbe significare tu fai qualcosa di un reato, appunto, fai qualcosa contro la società, lo Stato ti punisce, come quello che fa la mamma nei confronti del bambino, no? Tu hai rubato la marmellata, due giorni senza dolci, senza frutta, senza punizione quella successiva. Però già dentro la punizione c'è l'intimidazione, che invece è anche preventiva, comunque è permanente. L'intimidazione significa mettere una spada, la famosa spada di Damocle, sulla testa di ciascuno e ciascuna, e dire: è attento che come ti muovi questa spada ti coglie. E soprattutto poi il punire ha dentro di sé l'estorcere informazioni, far confessare. Ora, voi sapete che quando appunto è stata abolita la tortura come metodo di interrogatorio e di verifica della verità, no? Perché prima la tortura, fino all'età moderna, era considerata strumento di interrogatorio, cioè si interrogava una persona, la si sottoponeva a torture spaventose. I processi per stregoneria sono stati fatti tutti con l'uso della tortura, quei processi contro gli eretici, i processi contro i maghi, tutti i processi contro in quel periodo lì, che vanno dal basso medioevo fino all'età moderna, 600, anche se fino al 700 avanzato, quindi è entrata pesantemente nell'età moderna, e servivano appunto a si diceva, attraverso il dolore la persona, chissà per quale ragionamento, trova la verità, trova la possibilità di confessare, di dire la verità. In realtà succedeva il contrario, uno non ce la faceva più dal dolore e diceva: dirò quello che volete purché smetta questo supplizio. La gran parte dei verbali di interrogatorio terminano con queste parole: il o la sottoposta a tortura dice a un certo punto: smettete il supplizio e vi dirò quello che volete sapere. Cioè, uno dice: che vuoi che ti dico, che la terra è quadrata? Ti dico che la terra è quadrata, ti faccio i nomi di 500 persone che non c'entrano niente, ti dico che sono streghe, maghi o eretici. Ecco, dopodiché con stati liberali, le costituzioni, le leggi garantiste eccetera, è stata abolita, no? Formalmente. In realtà c'è, perché c'è, insomma, no? Ora, il problema, voi sapete che le legislazioni liberali, democratico-liberali, quelle appunto in voga dalle rivoluzioni dell'Ottocento, del fine Settecento-Ottocento, hanno questa, si beano di questa caratteristica, dice: noi siamo democratiche e liberali perché diciamo che il principio fondamentale, non un principio, il principio fondamentale di una persona ritenuta responsabile dallo Stato accusatore, ritenuta responsabile di un fatto, quindi la persona perseguita, la persona accusata, ha il diritto di non dire nulla. E questa era una grande, è stata una rivoluzione epistemologica, cioè, e mentre prima confessare era un tuo dovere, dovevi confessare, e ti facevano confessare con le buone o con le cattive, con l'avvento degli stati liberal democratici successivi alle rivoluzioni violente, altrimenti non sarebbe violentissime, quelle che ha fatto le rivoluzioni borghesi sono state ovviamente le più violente che finora l'umanità ha conosciuto, che però in quella violenza hanno fatto fare un salto enorme alla civiltà. Per esempio, questo elemento che è centrale e fondamentale, di dire il primo diritto, il principale diritto di una persona imputata, lo Stato dice: secondo me, l'accusatore dello Stato, quindi che è il pubblico ministero, dice: secondo me tu hai fatto questo reato, devi confessare. Non dice più devi confessare, dice, dovrebbe dire, poi questo però lo dice la legge, poi che lo dica o non lo dica dipende dall'intelligenza del pubblico ministero, che in genere non ne hanno molta vedendoli come si comporta, comunque dovrebbe dire: hai la possibilità di discolparti, o peggio ancora di più, non ti devi discolpare, io devo dimostrare l'accusa, io accusatore ho l'obbligo, l'onere della prova, devo portare le prove che secondo me tu hai fatto questa cosa, tu puoi contrastare punto per punto queste mie prove, quindi il tuo parlare è un tuo diritto, puoi parlare, puoi stare zitto e puoi parlare per rintuzzare le prove che assumo. Questo è il quadro di cui le civiltà, giustamente le civiltà moderne, vanno fiere, perché rompeva, era una rottura totale con l'obbligo di confessare del Medioevo, del primo Rinascimento, della prima età moderna. Bene, questa cosa è rimasta nei principi, però non è più nella realtà. Se voi, chiunque è stato preso per un qualunque motivo da un poliziotto, un carabiniere qui in Italia, ma penso nella gendarmeria francese, in tutte le polizie del mondo, la prima cosa che ti dicono: o ci dici tutto oppure da qui, insomma, non esci sano. Quindi questa cosa è saltata. Allora, perché il centro fondamentale della tortura non è soltanto i mezzi, cioè definiamo tortura quando ti strappano, ti danno i cazzotti in faccia, oppure quando ti tengono chiuso, per esempio una tortura abbastanza semplice che si usa sempre perché non lascia segni, è quello di lasciare una persona in piedi. Basta che lasci una persona in piedi ferma, questa in Italia l'hanno sempre usata, e ti mettono in un angolo di una stanza, devi stare in piedi senza appoggiarti al muro, come ti appoggi ti vengono a dare un cazzotto nella schiena, ovviamente non ti fanno né mangiare né bere né dormire, soprattutto l'assenza di sonno devasta una persona oltre che di mangiare e di dormire, non lascia tracce tranne i cazzotti che ti danno quando cerchi di appoggiarti al muro, quando ti addormenti un po' ti danno delle puncicate o delle cose, però sostanzialmente non lascia segni e quindi poi non puoi denunciare mi hanno torturato perché non c'hai segni sul corpo. Quella è una delle più devastanti che si usa sempre, è sempre usata in tutte le caserme, tenenze dei carabinieri, commissariati e così via. Quindi il problema non è tanto definire gli atti materiali, fisici che contemplano la tortura, ma quanto il motore, perché viene torturata una persona. E che cosa vuol raggiungere? Abbiamo detto che vuol raggiungere uno stato di sofferenza fisica e psichica che porta alla distruzione dell'identità della persona, cioè alla perdita della fiducia in se stesso o in se stessa. Questo è il principio della tortura. Quindi può essere anche soltanto, e oggi è molto studiata questa, di carattere psichico, cioè non c'è nessun contatto col corpo, se non una devastazione del corpo stesso attuata attraverso per esempio l'isolamento. Ti mettono isolato per esempio in Germania con i compagni e soprattutto con le compagne della RAF. Ulrike Meinhof fu trattata in questo modo, non solo l'isolamento totale, ma addirittura l'assenza di ogni rumore, la luce sempre la stessa, quindi artificiale, notte e giorno, ma non solo notte e giorno, ma l'assenza di finestre, la luce, la quantità di luce, l'intensità della luce era permanente, sempre la stessa, in modo che perdevi totalmente il controllo del tempo, che è legato al ciclo notte e giorno, no? E quindi se c'è uno spiraglio aperto, anche se la luce spesso anche nelle carceri italiane ti lasciano la luce sempre accesa quando stai in isolamento, però la finestra fa filtrare, quindi la luce accesa artificiale si interagisce con quella esterna e tu capisci se è giorno o se è notte, no? Anche da uno spiraglio da cui vedi il cielo, e lì in qualche modo puoi controllare il tempo. Invece una cella insonorizzata, perdi completamente i rumori, perdi completamente il senso dello scorrere del tempo, non sai se è notte, se è giorno, quindi non sai se quando ti viene sonno è perché è arrivata la notte oppure perché stai in un stato di abbattimento. Ecco, questa desensorializzazione, perdita completamente dei sensi, è una delle più gravi, ritenute da tutti, torture. Non ti danno botte, non ti lasciano segni sul corpo, non ti strappano le unghie, ma è una delle più gravi, porta veramente all'impazzimento, porta soprattutto alla perdita di fiducia in se stessi. Questo è il punto centrale, cioè la tortura serve, quindi il problema è l'obiettivo, cioè il percorso è portare una persona alla perdita di fiducia in se stesso. Secondo è quindi renderla totalmente succube rispetto a un qualcuno che determina quella condizione. Questo qualcuno a un certo punto si presenta ed è colui che interroga, il pubblico ministero, che a un certo punto è l'unico contatto umano con la persona messa in isolamento. Questa persona si fa vedere, per chi sta in isolamento desensorializzato lo vede come un'ancora di salvezza, perché ogni contatto umano, per chi ha perso ogni rapporto con l'essere umano, è veramente una boa di ancoraggio. Si attacca a questa persona, lo vede come un salvatore, chiunque sia, anche se è lui il torturatore, però in quel momento è il salvatore, perché è un contatto umano, quella cosa che mancava, sente il suono di una voce, vede un qualcosa diverso dalla luce artificiale. A quel punto, devastato o devastata il prigioniero, si affida succube a colui che interroga ed è disposto a dirgli tutto. Questa perlomeno spesso succede così, oppure se uno resiste per non cedere, per non confessare, è facile che imploda in traumi di carattere psichico e che hanno poi i risvolti fisici. Ecco, l'elemento, non so se resiste, l'elemento della tortura è questo, per cui una serie... Questo ci porta subito a dire che già il carcere di per sé possiamo annoverarlo come tortura, e soprattutto i gradi del carcere che tendono verso l'isolamento. Ora, in Italia non c'è ancora la cella insonorizzata, quella imbottita, quella dove hanno tenuto per tanto tempo Ulrike Meinhof fino a dopo ucciderla. Per lì stavano sperimentando proprio delle tecniche che avevano imparato la Germania cosiddetta democratica dalla Germania nazista, perché il passaggio anche lì è stato molto, come dire, poco differenziato, insomma, dalla Germania nazista sì, tagliati, uccisi o mandati via alcuni capi, poi in realtà la struttura del sistema nazista è abbastanza rimasta la stessa, nel meccanismo punitivo sicuramente, non in tutti, ma in quello punitivo sicuramente, in cui appunto c'è l'intimidazione, l'estorcere informazioni, il confessare, annichilire, questi verbi sono molto importanti da tenere a mente. Quindi anche il carcere, quindi parlando di tortura parliamo di carcere, parliamo di commissariati, parliamo di celle di sicurezza, dove sono morti, e qui perché poi in Italia si parla dei morti, non si parla delle persone che sono vive anagraficamente, cioè risultano ancora vive, però sono stati distrutti o distrutte nella propria psiche, nel fisico, e che non riescono più per esempio ad avere dei rapporti, delle relazioni umane, perché il carcere o l'isolamento ancora peggio li ha distrutti, e quindi sì, sopravvivono, vegetano, sono vivi formalmente, cioè camminano, mangiano, bevono, hanno funzioni biologiche, ma nemmeno tutte, perché alcune si fermano definitivamente e o riprendono lentamente o non riprendono, o riprendono in maniera distorta. Quindi i guasti che provoca, su questo c'è una grande letteratura che nessuno legge, men che meno i giornalisti, men che meno i giuristi, men che meno gli uomini e le donne di governo, però insomma, però c'è, se uno vuol saperne ce n'è di letteratura su questa cosa. Ecco, l'elemento centrale quindi della tortura è questo dato, che ritroviamo sicuramente nel carcere, intanto perché secondo come, e qui passiamo alla dichiarazione, alla declaratoria con cui giustamente l'ONU, per evitare, come abbiamo capito, l'ONU, che appunto Amnesty International, tutti gli organi, il Comitato dei Diritti per la Salvaguardia dei Diritti Umani, tutte le associazioni, gente anche molto esperta, considerate che queste sono persone la cui principale esperienza l'hanno fatta sullo studio dei campi di sterminio, i campi di concentramento nazisti, perché la scienza della, diciamo, la critica della tortura è avuto una grossa impennata quando quando alcune persone intelligenti, studiosi, oppure persone che c'erano andate a finire dentro, si sono resi conto che i campi di concentramento, i campi di sterminio, il nazismo, quella cosa che tutti, quando molte scolaresche sono andate a vedere Auschwitz, abbiamo visto i film, abbiamo letto i libri, e tutti quando gli parli dei campi di sterminio, quando si nomina Auschwitz, la gente inorridisce, ma non c'è niente da inorridire, ragazzi. Auschwitz non è altro che appena un gradino sopra del sistema concentrazionario che esiste in tutti i paesi belli, civili, democratici, per esempio in Italia, per esempio ovunque. Non è un'altra cosa, questa è stata la grande assunzione di verità. Il campo di sterminio non è un'altra cosa prodotta da menti folli, da criminali, da banditi, no, è semplicemente il sistema carcere, cioè il sistema concentrazionario, il sistema che attribuisce allo Stato il diritto di punire, intimidire, estorcere informazioni, far confessare, annichilire. Questo potere che ce l'hanno tutti gli Stati, democratici, non democratici, liberali, meno liberali, un po' più, un po' meno, questo ce l'hanno tutti. Questo meccanismo qui portato alle sue estreme conseguenze, produce il campo di sterminio. Quindi il campo di sterminio non è un'altra cosa, è semplicemente il carcere che viviamo oggi, di cui tutti vanno orgogliosi e dicono, le persone che brave per strada, se voi interrogate, ma sì, il carcere ci deve essere, perché se quello ruba deve andare in carcere. Ecco, questa cosa qui, quella persona non fa altro che giustificare il campo di sterminio, perché il carcere non lo sa, non, perché non si fa le domande, perché è un po' stupido, perché ragionare è faticoso, perché è sempre faticoso mettere in discussione le proprie certezze. Non sa che il campo di sterminio Auschwitz non è altro che un gradino super, non è un'altra, ma viene da quello stesso ceppo. Questo è l'elemento centrale. Allora, quando si parla di tortura bisogna affrontare il tema del fatto che una persona può essere improvvisamente presa e tolta dal proprio ambiente, recisi tutti i rapporti, le relazioni umane, amicali, sentimentali, sessuali, lavorative che aveva, e escluso, portato in un altro posto, lì intimidita, punita per estorcere confessione o comunque annichilita perché sia sottomessa al potere carcerario. Questo avviene nelle celle di sicurezza, nelle caserme dei carabinieri, nel carcere. E con tutte, e poi man mano si perfeziona questo meccanismo, perché abbiamo i vari livelli di isolamento, questi definiti dalla stessa commissione che ha dichiarato questa giornata oggi, giornata contro la tortura, già l'isolamento è dichiarato tortura, quindi l'Italia è uno dei 112 paesi che applica la tortura. Quindi se voi quando andate a votare, esprimete, tutti quanti voi quando andate a votare, voi, io non vado a votare, ma voi quando andate a votare, esprimete il consenso a uno Stato che pratica la tortura. E questa cosa vi fa star bene, se potete guardarvi allo specchio con tranquillità, pace all'anima vostra. Se no, dovete insomma fare qualcosa, e non basta dire ah no, ma io non sono d'accordo con questo Stato. Eh no, bisogna dimostrarlo, non basta dire io non sono d'accordo, perché poi lo Stato fa la tortura a nome e per conto anche vostro. Questo è un dato molto importante. Quindi abbiamo l'isolamento, un percorso carcerario c'è sempre un periodo di isolamento, i primi giorni sono di isolamento oppure quello punitivo, poi ci stanno i vari gradi di isolamento. Il carcere, sapete, è fatto a gradoni, a S1, S2, che sono sezioni speciali, fino al 41 bis. Il 41 bis, l'ha detto sempre Amnesty International, è tortura anch'essa. Ogni livello di isolamento è tortura, perché pratica le stesse cose, abbiamo detto, intimidisce, annichilisce la persona e soprattutto estorce informazioni. Perché per esempio il 41 bis, se ne è parlato tante volte, il 41 bis è che è l'isolamento più estremo, è veramente la privazione sensoriale pressoché, no? Di una persona, quindi tortura a tutti gli effetti, viene combinato con questa clausola, cioè lo Stato ti dice tu se non vuoi stare più in questo regime di tortura, mi dai il nome, fai delazione, confessi, esattamente come nel Medioevo, come il processo alle streghe, tu confessi, mandi in galera altre 4-5 persone e io ti tolgo da questa tortura. Se tu non mandi in galera nessuno, io non ti tolgo da questa tortura. Tutto qua. E questa cosa quindi è tortura. Allora, parlando di casi, questa giornata contro la tortura bisognerebbe non tanto, e da fai i giornali, perché i giornali ne parlano, hanno parlato oggi, ne parleranno anche domani, parlando di quello che è successo, perché ci sono anche delle iniziative oggi, ma le diremo tra un po'. Però insomma, bisogna anche essere un po' più, e si parla delle persone morte in stato di detenzione, ci sappiamo tutti, cioè i massacrati come Stefano Cucchi, come Giuseppe Uva, come Federico Aldroandi, Carlo Saturno, i tanti tanti altri, Bianzino, morti nelle mani, nelle grinfie, in quelle schifose sporche mani grinfiose delle forze dell'ordine. Perché la tortura, dice l'ONU, attenzione, non è un reato che può compiere qualunque cittadino, soltanto le forze dell'ordine, soltanto le persone che praticano violenza in nome e per conto dello Stato, quindi soltanto servitori dello Stato possono praticare la tortura. E da qui è perché chiede l'ONU, che chiede che tutti i paesi mettano nel proprio ordinamento giudiziario, nel proprio codice penale, il reato di tortura. L'hanno messo quasi tutti, diciamo i paesi cosiddetti democratici, l'Italia ancora no, perché l'Italia non nemmeno formalmente appartiene al novero dei paesi democratici, questo piaccia o non piaccia. Ci dispiace per il presidente che dice la parola democratico ogni due per tre, ma in fondo probabilmente non sa di cosa parla, e tutti gli altri che gli vanno appresso. Però cioè, l'Italia non è un paese democratico in quanto non ha messo questa formale, perché secondo me di nessun conto, e adesso entreremo in merito anche alle vicende. Comunque andiamo alle declaratorie che fa l'ONU, poi fermiamo questa prima chiacchierata. L'ONU dice l'ONU ha fatto nell'84 l'Assemblea delle Nazioni Unite adotta la Convenzione contro la tortura, ratificata immediatamente da 151 paesi, quindi la gran parte, poi seguita nel 2002 recentemente dal protocollo opzionale alla Convenzione dell'ONU contro la tortura, ossia che diceva, quella era una convenzione di carattere generale, a un certo punto hanno fatto questo protocollo. Protocollo significa una serie di operazioni che ogni Stato dovrebbe mettere nel proprio sistema, dei meccanismi di controllo dei luoghi di detenzione, cioè nel senso che dopo aver messo il reato della tortura, un paese dovrebbe istituire delle squadre speciali, ovviamente diverse dalle forze dell'ordine, che ispezionino i luoghi dove le forze dell'ordine detengono i cittadini, altrimenti come fai? Quindi istituire la figura di una sorta di garante indipendente dalle forze dell'ordine, quindi non un poliziotto, non un carabiniere, non un finanziere, una persona che non ha nulla a che fare, delle persone che non hanno nulla a che fare con queste, che ogni tanto a sorpresa ispezionano le caserme, le celle di sicurezza, le carceri, e vedono se ci sono soggetti praticati a tortura. Queste due cose, né il reato di tortura né questa cosa, l'Italia ha firmato, firmare non c'è niente, metti la firma, scarabocchio, l'hanno firmato tutti i presidenti del Consiglio, compreso Berlusconi, tutti quanti, cialtroni quanto mai, perché sono cialtroni in quanto fanno queste cose abominevoli, poi quando tocca a loro avere a che fare con la giustizia si diventano anti, vabbè, ma a parte questo, vediamo quindi la convenzione, dice la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è stata adottata appunto dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987. Richiede tra l'altro agli Stati di incorporare il crimine di tortura all'interno della propria legislazione nazionale e di punire gli atti di tortura con pene adeguate, molto alti. Un reato di tortura che non dovrebbe avere prescrizione, perché essendo un reato dello Stato non può avere prescrizione, di intraprendere una rapida e imparziale inchiesta su ogni presunto atto di tortura, passato, presente, di assicurare che le dichiarazioni rese sotto tortura non vengano utilizzate come prove durante i processi. Questo vorrebbe dire che, per esempio, intanto per parlare dell'Italia, tutti i processi fatti per i cosiddetti anni di piombo sono tutti invalidi. Apposta l'Italia, dovrebbero essere tutti cancellati, perché sono tutti fatti su dichiarazioni di pentiti il cui pentimento, la cui confessione è stata estorta con tortura comprovata, e dunque tutti quei processi sono stati completamente falsati. Quindi 50.000 anni di galera, tanti sono quelli somministrati ai militanti degli anni 70-80, e tutti quegli anni lì sono stati dati in maniera del tutto dittatoriale, fuori da ogni garanzia giuridica, con la tortura, quindi completamente illegali, se volete, visto che si parla tanto di legalità, uno Stato totalmente illegale. Nessuna circostanza eccezionale, come uno dice ancora la declaratoria dell'ONU, nessuna circostanza eccezionale né stato d'emergenza, come uno Stato, una minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsiasi altra pubblica emergenza, può essere invocata e quindi addotta come giustificazione di atti di tortura. Quindi dice: non vi inventate, perché sa subito che gli Stati avrebbero detto no, il governo, c'è uno stato d'eccezione, c'è un'emergenza, c'è qua, c'è là, non c'è emergenza che tenga, dice l'ONU, non vi inventate storie, perché nessuna circostanza eccezionale può essere addotta per giustificare un atto di tortura. La stessa disposizione, sempre l'ONU che parla, vale per quell'individuo che abbia compiuto tali atti in seguito a un ordine di un superiore autorità pubblica. Cioè, se un poliziotto tortura, ma dice me l'ha detto il superiore, tu vai in galera lo stesso, perché non devi ubbidire, perché quando condannarono Eichmann, ricordate, in processo che durò anni, ci sono stati scritti libri, cioè Eichmann diceva: ma io eseguo, che prende, faccio i treni, che ne so perché la gente va a Auschwitz, mi dicono organizza i treni per Auschwitz, io organizzo i treni per Auschwitz, chiaramente gli hanno dato l'ergastolo, perché i processi di Norimberga hanno sancito che ubbidire senza pensare è il peggior crimine. Quindi, per esempio, tutte le forze dell'ordine che ti dicono "io obbedisco" fanno il peggior crimine dell'umanità. Il peggiore, ma non lo dico io, lo dice l'ONU, cioè tutta l'umanità lo dice, che poi gli stati non l'ha, perché gli stati sono fuori legge, fuori della legalità, fuori della legittimità, diciamo, perché sono strutture di potere del tutto arbitrarie. Stanno lì per un rapporto di forza. E finché glielo permettiamo ci saranno. Continua ancora la stessa l'ONU: la stessa disposizione vale per quell'individuo che abbia compiuto atti, appunto, però quindi non vi inventate cause eccezionali e nemmeno il fatto che ve l'ha detto un superiore. Chi fa tortura è appunto perseguito. Agli stati è proibito rinviare una persona in uno stato nel quale potrebbe subire il rischio di tortura, quindi l'estradizione è vietata, per cui l'estradizione in Italia dovrebbe essere vietata, ogni paese dovrebbe vietare, e infatti il Brasile, nella richiesta di estradizione, quella figura squallida che ha fatto anche il nostro Presidente della Repubblica, il più figura di merda, no? Ricordate che l'ha fatto, e tutti gli altri a seguito, quando ci fu il caso Battisti, al di là della persona, non discuto la persona, però chiaramente l'avvocato di questa persona che doveva essere in strada ha detto: ma andando nelle carceri italiane, per quanto dice l'ONU e Amnesty International, si rischia di essere sottoposti a tortura, perché appunto l'isolamento, condizioni degradanti, eccetera. E allora, siccome la convenzione dell'ONU il Brasile l'aveva firmata, perché sta un tantinello più civile di noi, aveva esclude che tu estradi una persona in un paese dove può, non necessariamente, ma può anche subire tortura, perché ci sono casi di tortura, è chiaro che non ha dato questo, perché non dovrebbe essere, nessun paese dovrebbe estradare gente in Italia, perché in Italia si pratica la tortura. E la dichiarazione dell'ONU, quindi chi l'ha firmata ne è chiaramente obbligato, in un paese dove si applica la tortura. E allora il reato di tortura chiaramente è compiuto soltanto da funzionari dello Stato, quindi forze della pubblica sicurezza. Ecco, questo è il quadro della tortura. Oggi poi prendiamoci uno stacco musicale e poi parleremo anche delle iniziative che ci stanno. In realtà parlare della tortura significa appunto parlare delle carceri. Parlare della tortura significa parlare di noi stessi e noi stesse. Perché? Perché in realtà c'è tanto opportunismo, c'è tanto tirare a campare chiudendo gli occhi, ma in realtà la responsabilità che oggi ha un cittadino di questo paese è talmente grossa, talmente grande, perché copre gli orrori più macroscopici, che è veramente insomma c'è da preoccuparsi quando ci si guarda allo specchio. Allora, andiamo avanti. 15:45 minuti primi, quindi abbiamo ancora appena meno di un quarto d'ora. Allora, intanto partiamo. Ci sono oggi, essendo questa giornata, delle iniziative. Credo, da quello che ho letto qui, la principale si svolge a Piazza Farnese a partire dalle 18. Ci sarà un concerto evento, così dicono gli organizzatori, in cui interverranno perché viene fatta in funzione delle vittime della tortura. Quindi ci sarà Ilaria Cucchi, perché appunto Cucchi, Giuseppe Uva, tutte le persone massacrate nelle celle di tortura o di sicurezza, come dir si voglia, è un sinonimo le due cose, no? Di sicurezza o di tortura, per quanto avviene in questi luoghi, oggi si può definire che è un sinonimo. Ci sarà Daniele Vicari, che ha fatto il film Diaz, ricordiamo, no? I torturatori della Diaz e della Bolzaneto è stato prescritto il reato, condannati a una misura infima e poi prescritto, ma non è problema di sanzionarli per il carcere, il problema è che perché la prescrizione, visto che è un reato di Stato, lo dicono perché manca il reato di tortura, però in realtà, e non lo dico solo io, lo dice anche per esempio il centro un po' del ragionamento che fa Patrizio Connella, il presidente di Antigone, nel libro pubblicato, il libro della tortura, sulla tortura, no? Quello edito da Deriva Prodi, La tortura in Italia, parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica, e dice che il problema, sì è vero che manca la legislazione, manca in Italia sto famoso, non lo faranno mai i parlamentari nei blocchi dei partiti, perché perderebbero i voti delle forze dell'ordine e dei loro familiari, che sono, siccome sono tanti in Italia, tantissimi, c'è una pletora enorme. Questi hanno detto non fate il reato, perché è un reato contro di loro, non fate il reato, non mettete il reato di tortura, altrimenti vi leviamo il voto e non lo metteranno mai. Però in realtà non è solo quello, è il problema che c'è un'omertà mafiosa di tutta la classe dirigente, cioè i mafiosi qui, e ormai questo è un dato di fatto, è inutile far finta, sono veramente quelli che occupano le istituzioni di questo paese, perché per esempio manca il reato di tortura, certo, perché uno potrebbe dire, un parlamentare per esempio appena eletto, potrebbero dire va bene, in attesa di fare, perché ci vuole sempre la maggioranza di fare la legge, però noi facciamo un'ira di Dio perché comunque la magistratura si ponga nei confronti dei torturatori, su casi confermati come la Diaz, Bolzaneto, Genova 2001, Cucchi, Giuseppe Uva, eccetera, come se fosse, quindi facciamo delle pressioni, facciamo delle leggi al volo, facciamo quello che volete, insomma facciamo mobilitazioni perché le cose non passino così. Un torturatore non può essere condannato a 2 anni di reclusione con la pena prescritta, ma non perché la pena, quindi il carcere, la quantità di anni sia un misuratore della gravità del reato, perché non lo è, perché non serve a nessuno il carcere, nemmeno al torturatore, ma perché se c'è questa graduatoria, esiste questa graduatoria e di questo ne sono responsabili il corpo della magistratura, non può un magistrato sottomettersi a questa legge. Perché si diventa connivente anche lui, cioè è come quello che dice vabbè, ma io è come appunto Eichmann dice, ma io non è che torturavo io la gente, ma stavi dentro quel sistema, di fatto tu avvaloravi Auschwitz e non c'è niente da fare, quindi non può un magistrato, se no si dimette e va via e si svuotano completamente i ruoli dei magistrati, non si può accettare, quindi c'è una connivenza, c'è pure nostra, perché noi non è che siamo tutti i giorni sotto Palazzo Chigi o sotto il Montecitorio per dire non ce ne andiamo di qui finché non approvate la legge, nel caso che pensassimo che quella legge se fosse decisiva, no, noi tra l'altro potremmo fare quello, ma non lo facciamo, ma potremmo in ogni processo stare tutti, dire per stare per esempio, che ne so, dopo i massacri di Genova, che li sapevamo dalla settimana successiva, per non dire dal giorno dopo, sicuramente dalla settimana successiva lo sapevamo, eppure quei torturatori hanno vissuto in questo paese tranquillamente, esaltate, nessuno ha esercitato una sanzione morale, se volete, nei loro confronti, non c'è stato nulla di tutto ciò, non c'è stata una indignazione della cosiddetta opinione pubblica, dei democratici, dei meno più o meno democratici, ognuno si dà i gradi come vuole, c'è stata una omertà mafiosa, quindi non solo le classi dirigenti di questo paese sono ormai definitivamente e strutturalmente mafiose, ma anche gran parte dell'opinione pubblica lo è, perché accetta per quei 4 soldi in cambio, quel minimo di status miserrimo, quella pseudo libertà che ti regalano soltanto se tu accetti tutto lo stato di cose presenti, e quindi fai finta di nulla, ti tappi gli occhi, o tutte e due chiaramente. Comunque oggi ci sta questa iniziativa, ci stanno anche un sacco di persone, insomma, cioè, quindi noi lo diciamo, parte oggi, poi le associazioni che l'hanno indetta sono tutte quelle che si coccola, sono lunghissimo qui l'elenco dei diritti umani, parte oggi anche, non è già partita, ma oggi si incentra in 100 piazze, così dicono gli organizzatori, in 100 piazze italiane ci sarà la raccolta delle firme sulle tre proposte di leggi, di cui la prima è proprio l'introduzione del reato di tortura, tre leggi per la giustizia e i diritti, tortura, carceri e droga. Per la tortura l'abbiamo detto, sulle carceri perché vengano riportate alla legalità, cioè quindi che non ci sia questo sovraffollamento eccessivo e questa totale assenza di diritti per i detenuti, e per quanto riguarda le droghe, perché la legge sulle droghe è ormai sempre più la legge Fini-Giovannardi, si è chiarito, qui i dati sono clamorosi, cioè la legge sulle droghe, come avevamo detto tutti le persone sensate di questo mondo, non è una legge fatta contro i grandi trafficanti di droga, al contrario, è una legge fatta ad esclusiva punizione dei consumatori di droga, e i dati stanno qui a dirlo. Non sono, da quando quella legge è in vigore, non sono entrati nemmeno uno dei grandi spacciatori, non è stata smantellata nessuna delle grandi reti di grandi traffico, ma le carceri sono empite del 28,92% di consumatori. Cioè il 28,2%, 92% delle persone in carcere sono consumatori, piccoli consumatori, prevalentemente al 78% di cannabis. Cioè la legge Fini-Giovannardi è stata fatta per garantire impunibilità ai grandi spacciatori, alle multinazionali del traffico, alle grandi mafie. Infatti è stata scritta proprio da alcuni, io sono convinto che l'hanno scritta proprio materialmente di loro pugno i mafiosi, i grandi mafiosi internazionali. Poi Fini-Giovannardi ci hanno messo la firma, ma non, perché che erano uomini al loro servizio, evidentemente. Insomma, è stata fatta esclusivamente in funzione punitiva del piccolo spaccio, proprio per salvaguardare il grande traffico di droga. E allora di che cosa andiamo a parlare? E quindi giustamente si può fare questa legge. Io l'ho detto queste cose oggi in molte piazze, appunto chi vorrà firmare può andare in Piazza Farnese, quindi la diciamo chi vuol firmare. Io però non credo che è un problema di cambiare leggi. E perché lo dicono un po' tanti, qui un problema non è di cambiare leggi, perché poi le leggi si accumulano una sull'altra, ma il problema della gestione di una società in generale, e in particolare carcere, il posto di lavoro, il quartiere, la famiglia, la coppia, cioè ogni piccola realtà relazionale vive di una sua dimensione basata esclusivamente sul rapporto di forza. La legge non entra. Il carcere, l'abbiamo accennato l'altra volta e ne continuiamo a parlare, è l'esempio tipico del fatto che il rapporto tra carcere e carcerato non viene definito da una legge, che se ne fanno tante, se ne possono fare, ci stanno regolamenti buoni e regolamenti cattivi, nessuno dei due vengono applicati. È un rapporto di forza che si ricontratta momento per momento tra i due soggetti, e dipende dal rapporto di forza. Difatti un'analisi ben fatta ultimamente sullo stato delle carceri italiane dice che, stante questo fatto, quindi hanno scoperto, per fortuna ci sono arrivati anche gli studiosi, che il carcere vive esclusivamente sul rapporto di forza, dice che le figure più colpite dal carcere sono le figure deboli, perché non hanno nessun rapporto di forza nei confronti del carceriere, perché soccombono alla violenza brutale del carceriere, perché non hanno capacità di contrattazione, non hanno alle spalle una rete relazionale, amici fuori, oppure forza economica o anche forza caratteriale, e infatti sono quelli che soccombono di più. I dati dei suicidi sono chiarissimi da questo punto di vista, ma ancor di più un dato più massificante è quello degli atti di autolesionismo, perché mentre i suicidi sono intorno ai 60-65 l'anno, un numero sempre gravissimo però piccolo rispetto come campione, gli atti di autolesionismo sono decine, sono, intorno a oltre la decina delle migliaia, oltre 10.000 l'anno, e questo dato quindi è un grosso campione, 10.000 su 68.000, un sesto, un settimo, è un bel dato, è un bel campione, e questo dice che sono i soggetti deboli non hanno capacità di contrattazione, perché la vita in carcere funziona in base a una contrattazione permanente e continua. Questo vale anche nella cella di sicurezza, questo vale nel tribunale, questo vale ovunque. E allora il punto centrale è quello. Poi chi vorrà firmare queste leggi le potrà firmare. Io mi hanno chiesto di dirle queste cose, io le dico. Ci stanno anche nel movimento, il dibattito aperto, chi dice facciamo una battaglia, una campagna per introdurre il reato di tortura, chi dice, come dico io, ma sarà questa che ci risolve il problema? Io penso di no. Io penso che se non mettiamo in piedi un rapporto di forze basato sulla mobilitazione, non è che ce n'è altro, la gente, no? E le persone sensibili, i settori che subiscono di più la repressione, quindi gli strati proletari, le classi subalterne, gli strati poveri, quelli che insomma subiscono questo tipo di repressione, si devono organizzare e imporre giorno per giorno un rapporto di forza che, legge o non legge, imponga un certo comportamento. E non è una cosa che qualcuno si è inventato, né me la sono sognata stanotte, è un dato della storia. La storia ha dimostrato che nei momenti in cui la mobilitazione, quindi il rapporto di forza, era alto, per esempio a favore dei carcerati, in Italia il numero dei carcerati era intorno ai 30.000, per esempio negli anni 70 era 30.000. I reati erano più di oggi e il numero dei carcerati era 30.000. Oggi i reati sono diminuiti, il numero dei carcerati è 68.000. Che cosa ne traete? Quello che ho detto adesso, cioè è il rapporto di forza che valuta, che impone al magistrato, al giudice, all'inquirente, al pubblico accusatore di fare o non fare, proporre o non proporre una certa condanna. È chiaro che è quello. Se dopo Genova ci fosse stata una risposta adeguata a quegli atti di devastazione da parte delle forze dell'ordine, di massacro, di sevizie, di torture, di violenze nei confronti dei manifestanti, ci fosse stata una risposta adeguata, ovviamente di massa, ma continua dal giorno dopo, dalla settimana dopo, dal mese dopo, e non buttarsi nelle kermesse inutili e fuorvianti come invece il movimento ha fatto, e quindi praticamente garantendo impunità. L'impunità ai torturatori di Genova non l'hanno data i magistrati, l'ha data in primo luogo la gran parte del movimento, dimenticando tutto, delegando tutto ai magistrati e buttandosi nelle kermesse da una quelle cosiddette no global, da un no global all'altro, che erano fatte prevalentemente festaiole. È chiaro che quella è stata la impunità regalata alle forze seviziali, ai seviziatori di Stato. Se ci fosse stata legge o non legge, se ci fosse stata una pressione adeguata, è chiaro che lì qualcosa perlomeno avrebbero cessato, e forse i casi Uva, i casi Cucchi, i casi Aldovrandi, i casi Saturno e così via non sarebbero verificati. Questo è il quadro che emerge. Una riflessione, se la vogliamo fare, è amara, perché se pensiamo dobbiamo mettere in discussione la nostra tranquillità, la nostra pace sociale, il nostro tirare avanti a bene e meglio, e vabbè, però se vogliamo affrontare con chiarezza, se vogliamo onorare il giorno contro la tortura che è oggi, dobbiamo ragionare in questi termini, quindi mettere in primo luogo in discussione il nostro status, la nostra tranquillità sociale, il nostro modo di opportunista in qualche modo di accettare che tutto avvenga.